Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-9200-170. Partiamo dall'attualità perché ieri sera si è concluso il programma della 12ª giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi, e allora c'è stato il clamoroso, la clamorosa manita del Como sul campo del Torino, uscito tra i fischi, Torino 1, Como 5, e poi in serata insomma Parma ha sudato un pochino freddo perché il Pisa ha sfiorato il colpo grosso al Mapei Stadium, poi nel finale, proprio al 95esimo, a 30 secondi dal triplice fischio finale, il Sassuolo è riuscito a pervenire al pareggio. Sassuolo-Pisa è finita 2-2 per una classifica che recita: Roma 27 a 25, Milan e Napoli 24, Inter e Bologna. Il Como sale solitario al sesto posto a quota 21, a meno 3 dalla zona Champions. Juventus a 20, Lazio a 18, Sassuolo 17, Udinese, prossimo avversario dei crociati, sabato pomeriggio alle 15 al Tardini, è a quota 15, Cremonese un po' in calo in queste giornate, Torino a 14, Atalanta a 13, Cagliari e Parma 11, qua iniziamo a entrare nella zona calda, Pisa e Lecce 10 e poi le ultimi tre posti occupati dal Genoa a 8 e Fiorentina e Verona, entrambe ancora a secco di successi, chiudono la classifica con soli 6 punti, anche se poi la Fiorentina, bisogna dirlo, che sotto la gestione Vanoli ha dato qualche piccolo segnale risveglio. Si scrive il nostro radio squadra, molto attento, ho sentito il TG Radio, ma perché quello con l'Udinese sarebbe uno scontro diretto? Beh, allora diciamo che l'Udinese probabilmente rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza ha qualcosina in più, però sicuramente non ha un trend così felice. Guardando la classifica, l'Udinese ha 15 punti, il Parma 11, insomma, in caso di ulteriore successo, sarebbe il secondo consecutivo per gli uomini di Questa, il Parma salirebbe a meno uno dai friulani. Udinese che sicuramente insomma non dovrebbe rischiare, anche se poi in estate qualche cessione illustre c'è stata, beh, insomma Lucca, Toven, Bijol, qualche problemino ce l'hanno da quelle parti, però insomma in questo momento sicuramente hanno 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, sicuramente rispetto al Parma dormono sonni più tranquilli. Leggiamo un messaggio, Chicco ci scrive: il 3-5-2 di Questa è un po' statico, come dire, da pareggio, però abbiamo visto col Milan che se alziamo il baricentro facciamo molto male, subiamo poco, a parte una magia di Leao che avrebbe spiazzato chiunque, visto che è il primo anno che abbiamo abbondanza di centrocampisti che possono fare anche ruoli offensivi, non sarebbe il caso di provare un 3-4-2-1, magari per alzare più il baricentro e sollecitare meno la difesa. A Roma funziona, certo Gasperini è un mago nell'alternare i giocatori, ma almeno copiarli il modulo visto la nostra rosa. Questo è un quesito, Chicco, che gireremo poi ai nostri ospiti, molto interessante, anche proprio attento anche nella tua valutazione. Sì, adesso chiaramente stanno rientrando un po' tutti dagli infortuni, sono anche curioso personalmente di vedere come si inseriranno nello scacchiere tattico di Questa due giocatori come Ondrejka e Oristanio, che ovviamente non sono ancora al 100%, e a Verona sono rimasti in panchina, però capire se insomma il loro eventuale impiego possa anche portare a questo 3-4-2-1 che era poi nelle idee iniziali insomma la soluzione prediletta da mister Questa. Davidone: ciao Marco, abbiamo preso un bel brodino, ma siamo ancora lì? Beh, un brodino bello abbondante, lo prendo volentieri tutte le settimane. Dovremmo stare molto concentrati. Per quanto riguarda i ragazzi, non posso che fare tanti complimenti a Edo Corvi, li avrei fatti comunque. Tu cosa ne pensi? Poi mi risulta che l'allenatore dell'Udinese non sia in questo momento molto apprezzato dai tifosi, giusto? Eh sì, c'è stato anche il rinnovo in estate di Runiac, ma dopo un bel inizio la scorsa stagione, che aveva in parte replicato in questa, con tra l'altro il colpo a San Siro, ricordiamo che l'Udinese è spugnato vincendo in casa dell'Inter per 2-1, insomma un bel inizio, poi si è un pochino spento l'Udinese, anche la sconfitta col Bologna, più che altro per le modalità, perché il Bologna ha maramaggiato soprattutto nella ripresa, secondo gol, quasi da mai dire gol, perché un'incomprensione tra Okoye e Karlström che ha portato poi Pobega a realizzare un'insolita doppietta. Su Edoardo Corvi invece, dobbiamo insomma, consigliare, per chi non avesse ancora fatto, di andare in edicola, perché oggi c'è un bel articolo del collega Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma, che riprende anche il messaggio post-gara su Instagram, una storia bellissima, il titolo appunto Una storia d'amore alla parmigiana. Ma noi, per fare il punto su Edoardo Caorvi, che è stato anche citato nella puntata di ieri sera a Bar Sport con Alberto Della Tana e Francesca Mercadanti, andiamo ad ascoltare il servizio sul TG Parma.
Il suo nome è scandito dai 1300 tifosi crociati presenti al Bentegodi. Si è chiusa così la prima da titolare in Serie A per il parmigiano Edoardo Caorvi, il portiere classe 2001, dopo due settimane di voci e incertezze concluse con l'arrivo dello svincolato Guaita a Collecchio, ha sfoderato una prestazione convincente. L'ha commentata così a Bar Sport Ermanno Maghenzani, preparatore dei portieri con una lunga esperienza anche al fianco di Max Allegri.
Al di là delle parate, sì. Poi sai, la parata va giudicata bene, come ha gestito la partita, cioè, perché non era facile, c'era una bella pressione, lui è andato in campo con una serenità, ha giocato da veterano. Cioè, ti porto un particolare, guarda, che ho notato. C'è stato un momento di rimessa laterale loro, tipo quella dove ha fatto gol il Parma, lui è uscito dalla porta, dall'area piccola, si è portato dentro l'area, perché ha detto questa la vado a prendere io.
È vero, sì, l'ho notato anch'io.
Lo so. Sì. Montipò, quante presenze c'ha in Serie A?
Tante.
Tante. Tu lo sai che Valenti fa il lancio lungo, Pellegrino le prende lui, se arriva lui, ma non l'ha mollato l'orticello, si è rimasto là in porta e poi è venuto fuori il gol. Cioè, voglio dire, quella è personalità.
Sì.
Poi puoi sbagliare o non puoi sbagliare. Io quando l'ho visto andare lì, sei un grande, ho detto. Vero, poi la gestione della partita, sì, coi piedi, tutto. Alla fine, quando loro, in the box, lui lo vedeva che si alzava subito, come se dire, se la metti qua la vengo a prendere io, e l'è andata a prendere.
In studio anche l'ex difensore Giovanni Bia, che ha parlato di Carlos Cuesta. La squadra lo segue, ha detto, e lui ora sta iniziando a metterci del suo.
Non è neanche facile avere tanti giocatori nuovi, allenatore nuovo, giovane,
infortunati,
problemi all'inizio con gli attaccanti, perché purtroppo si sono fatti male. Secondo me adesso sta cominciando piano piano, con grande intelligenza, a mettere un goccino per volta. Non ha portato la bottiglia, l'ha vuotata e l'ha messa tutta là, perché dopo i giocatori vanno in confusione, abituati a un altro tipo di calcio. Secondo me piano piano sta mettendo il suo, e sa, secondo me, leggere molto bene le partite, perché ieri, come dicevo prima, dopo 10 minuti era facile, Invece loro, il Parma si è messo uno contro uno a tutto campo con loro, ribattevano colpo su colpo. C'è stata una partita che è stata bella da vedere, sì. Poi magari tecnicamente non eccessa, però bella dal punto di vista agonistico, dal punto di vista del temperamento, perché il Parma ribatteva colpo su colpo senza problemi, con personalità.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio del TG Parma, che ha, diciamo, rievocato, riproposto alcuni stralci della trasmissione, davvero molto interessante. Vi consigliamo, insomma, di riprenderla anche on demand sul sito, sull'app di 12 TV Parma, perché davvero sono emersi concetti interessanti che andremo ad approfondire e sviluppare con il giornalista che ci torna a trovare, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Eccoci, allora Francesco, argomento del giorno, insomma, sulla scia della vittoria di Verona, l'esordio in Serie A di Edo Caorvi. Molto dettagliata l'analisi sulla sua prestazione da parte di un preparatore dei portieri, insomma, di livello come Ermanno Maghenzani ieri sera a Bar Sport. Ti chiedo come l'hai visto, insomma, una bella storia al di là di tutto. Poi, insomma, a te piace anche decantare, sei un po' ancora un amante del calcio romantico, mettiamola così.
Sì, sicuramente sono un amante del calcio romantico, e sono un non amante del brangognamento generale, soprattutto quando è preventivo. Cioè, nel senso che in queste due settimane c'è stato sui social molto scetticismo nei confronti di Caorvi, e francamente non capisco il perché, nel senso che comunque è una squadra che, detto che probabilmente il portiere esperto della situazione avrebbe dovuto essere preso subito quest'estate, magari mandando a giocare Rinaldi, a questo punto era giusto che Caorvi vivesse la sua esperienza da titolare. È vero, puoi dire, già 24 anni, ma non ha mai giocato in Serie A. Ok, ha esordito in Serie A, ha esordito bene, perché comunque lui già dalle primissime battute si è visto che era sul pezzo, ha parato un tiro di piede da distanza ravvicinatissima, ok, istinto, però l'istinto è una qualità importante per un portiere, e poi dopo c'era una, l'azione proseguita con un tiro, era fuori gioco, però lui era comunque sul pallone, due o tre scambi di piede con i compagni della difesa e ti metti sei subito a regime, sei caldo. Quindi poi non ha dovuto fare miracoli, però insomma sicuro nelle uscite, quando loro hanno fatto una rimessa laterale con le mani è uscito dalla sua area piccola per anticipare le spizzate, no? Che noi conosciamo bene di Pellegrino, dall'altra parte, e quindi ha dimostrato di essere sul pezzo, va benissimo, sono molto 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 contento.
Eh sì, molto contento. Tra l'altro Sandro Piovani nell'articolo di oggi, insomma, in una dida ricorda che nella sua ultima prestazione 10 maggio 2024 nel derby, non una partita qualunque, lui tra l'altro fu il migliore in campo, fece una grande parata credo su Portanova, se non vado errato, insomma un Edoardo Corvi che ha giocato poco, però bisognava dargli la possibilità comunque di mostrare il suo valore. Allora mi ricollego a un sondaggio che è stato lanciato ieri sera a Bar Sport, che ha avuto un plebiscito: se è giusto confermare la fiducia a Edoardo Corvi anche nella partita con l'Udinese. Io te la giro, poi insomma credo di aver intuito la risposta.
Io credo che non ci sia, non ci serve neanche bisogno di farla questa domanda. Adesso il titolare è lui. Sì. Io non so che cosa, se hanno garantito qualcosa a Guaita, se adesso magari sarà lui a giocare in Coppa Italia, non lo sappiamo. Adesso il titolare del Parma è Edoardo Corvi, punto, stop. E anche se malauguratamente dovesse incappare un errore, non per questo perde il posto, cioè non è che stai sotto esame in continuazione, adesso il titolare è lui.
Eh sì, il titolare è Edoardo Corvi. Invece guarda, intanto ti leggo, ecco vedi, Davidone ci scrive: come sai, da papà di un portiere, soprattutto dei giovani, non posso che essere contento della partita di Edo, la prova del 9 sarà comunque la prossima con l'Udinese, non bisogna caricarlo di troppe pressioni e farlo rimanere sereno, come ha detto Questa, lui sa quello che deve fare. Per il mitico Francesco Monaco devo dire che io sono sempre stato per mettere Corvi in porta, così come sono sempre stato favorevole a prendere un altro portiere, 3 il numero perfetto. Sì, abbiamo spiegato anche di un'esigenza banalmente numerica, perché la primavera giocava alle 15 a Bologna, quindi era necessario comunque non togliere un portiere.
Tra l'altro vincendo.
Giornata, diciamo, domenica perfetta per il Parma. Il Parma femminile aveva poi pareggiato sabato 0-0 con la Ternana. E poi ci chiede: e in Coppa Guaita o Rinaldi? Questa è la domanda di Davidone per Francesco Monaco.
La domanda è interessante. È chiaro che se Rinaldi è destinato magari a gennaio a trovare spazio in una categoria inferiore, tanto vale dare a Guaita l'occasione di confrontarsi con il calcio italiano, una partita sicuramente complicata che ci vede sfavoriti, perché andare a giocare a Bologna, anche se il Bologna avrà le seconde linee, è comunque, abbiamo appena visto qui al Tardini, è una squadra fortissima che lotterà per un posto in Champions come minimo.
Appunto, quindi, hai fatto bene a dire come minimo, perché guardando la classifica
esatto, è molto bello comunque che Bologna e il Como siano così avanti, perché francamente con l'Atalanta in calo c'era comunque bisogno di squadre che potessero mettere il bastone tra le ruote seriamente alle solite big. Tornando al discorso, se dovesse giocare Guaita in Coppa Italia non mi scandalizzerei, nel senso che ci sarebbero delle motivazioni valide, così come potrebbe essere altrettanto valido confermare ancora Corvi, perché è tanto che non ha giocato, quindi più partite mette in cascina, più colma, no, questo gap, questo deficit di esperienza dovuto ai suoi 2 anni di panchina. Far giocare Rinaldi a Bologna secondo me è la terza opzione, però non si sa mai. Sicuramente a referto in ogni partita tu devi portare 3 portieri, quindi voglio dire, adesso i portieri sono questi 3. Astaldi giustamente non può venire convocato anche se è destinato alla panchina, perché gioca in primavera il calendario della primavera, sì, certe volte lo puoi portare perché magari la primavera ha giocato il sabato e il portiere bene o male non fa i chilometri di Sorensen e quindi può benissimo farsi anche la panchina con la prima squadra, però non sempre è possibile, quindi i tre portieri adesso sono questi, e paradossalmente se venisse prestato Rinaldi dovresti comunque averne un altro, perché Suzuki fino a marzo-aprile non lo rivediamo. Secondo me rimaniamo così comunque, con questi tre.
Con questi tre. Allora, Romano, il titolare lo decide questo e lui ha voluto Guaita. Beh, questo però non esclude che poi le gerarchie si possano ribaltare sul campo. Penso quest'anno a Israel, no? Del Torino, che doveva essere, era l'erede di Milinkovic-Savic. Poi insomma, Paleari, ieri qualche passaggio a vuoto l'ho avuto, però insomma, poi Paleari si è saputo guadagnare la conferma e Israel è tornato a disposizione. Come diceva Monaco, il portiere deve parare il parabile e lo ha fatto, quindi vedi che sono d'accordo.
Grande memoria, perché l'ho detto ormai una settimana fa.
Ormai sei seguitissimo, ogni tua frase viene incisa.
La cosa mi spaventa.
No,
però è vero, cioè, sì. Il portiere deve parare il parabile, il portiere non deve fare perdere punti alla squadra. Se poi salva il risultato e quindi fa guadagnare punti alla squadra, tanto meglio per lui e per la squadra, ma fondamentalmente il portiere deve parare il parabile. Ecco, sì. Penso a Caprile, un signor portiere, probabilmente fino a domenica scorsa come rendimento il miglior portiere della Serie A, ha fatto una gatta
incredibile,
quasi inqualificabile, inspiegabile.
Scusami Francesco, una domanda a parte, ma c'entra qualcosa il pallone? Perché io mi sono detto, ho visto in questa giornata dei gol strani presi dai portieri, ma vedo anche le ali che ne ha presi due, che era già dentro la porta, Caprile che si va a scavalcare da un innocuo...
Io ho notato che si è segnato di più, si è segnato molto, e anch'io ho pensato che questo magari aumento dei gol potesse in qualche modo centrarci col colore del pallone. Non lo so, sicuramente per un portiere che è abituato a vedere la palla di un certo colore, vedere una palla rossa, arancione, che ricorda anche i palloni da spiaggia, poi per cui uno pensa anche che siano più leggeri, non lo so, non mi stupirei se qualcuno dei tanti gol che abbiamo visto, o anche qualche errore.
Caprile ha per adesso campionato eccelso, non può prendere un gol del genere, non onestamente.
Caprile ha fatto delle parate nelle scorse settimane impressionanti, e non può prendere un gol così. E tra l'altro era rimasto fermo come un allocco anche su una precedente tiro
Colombo,
che era finito in rete, che poi era stato annullato, non mi ricordo per quale infrazione, però
mistero.
Io spero che spero vivamente che tornino sui loro passi e che il pallone arancione serva solo se c'è il campo coperto di neve, perché obiettivamente dalla televisione non si vede bene, e siccome il calcio è sempre più un prodotto televisivo, giusto o sbagliato che sia, sarebbe veramente controproducente per chi vuole produrre uno spettacolo televisivo mettere in campo il protagonista, che è il pallone, che non si vede bene in certi momenti, in certe fasi di gioco.
Altro, anche Bia ieri sera a Bar Sport ha detto che i calciatori non è piaciuto. Ci scrive Jacopo, pallone pessimo, rincara la dose. Bravo Marco, sembrava che il pallone avesse fatto un rimbalzo strano. Questo è Davidone, il pallone arancione secondo me era per la giornata contro la Venezia. No, in realtà è un pallone che dovrebbe essere utilizzato. Il Parma lo aveva già sperimentato nell'amichevole col Mantova del venerdì presente a porte chiuse al Mutin Training Center, quindi dovrebbe essere il pallone che la Lega Serie A propone
invernale,
mettiamola invernale. Così questo almeno è quanto sappiamo. Poi invece entriamo nel dettaglio, ci sono tante domande per te, te ne provo a leggere qualcuna e entriamo proprio nello specifico sul Parma di questa. Domanda a Monaco, perché non sfruttare tutti i cambi, specie adesso che la rosa si sta ricomponendo? Si rischia di lasciare molta amarezza tra i giocatori poco utilizzati. Questa domanda che ci pone Anthony.
Sì, ho notato anch'io, l'hanno notato anche i miei figli che guardano spesso le partite con me, che questa tende a fare i primi cambi oltre il 70esimo e spesso e volentieri ne fa quattro, perché poi ne fa uno all'ultimo minuto, e quello che dice questo radioascoltatore può essere vero, nel senso di non dare la possibilità a tanti giocatori di farsi comunque quei 10-15 minuti. Sicuramente quando lavori sul mantenimento di un certo equilibrio tattico, dove basta un niente per spostare l'equilibrio e far inclinare un piano, dalla parte che non vuoi tu, probabilmente io ci vedo un eccesso di prudenza, nel senso io sposto qualcosa solo se devo. È chiaro che con un Parma un po' più a regime, magari con una classifica un po' più robusta, se mai ci si arriverà, potremmo vedere più spesso i 5 cambi con anche il quinto che entra, magari con la possibilità di fare 10 minuti, ecco, magari il quinto no, ma il quarto sì. Su questo l'ho notato anch'io, che fa i cambi molto, molto a partita, insomma, dopo il 70esimo, se non il 75esimo.
Eh sì, detto che poi la formazione di domenica, Francesco, a parte forse Valeri Perlovic, come molti avevano predetto alla vigilia, era quella che insomma ci saremmo aspettati, con tanti giocatori al rientro che ovviamente si sono accomodati in panchina.
Sì, infatti, poi voglio dire, uno può pensare che siccome sei comunque in vantaggio e hai Ondrejka che ha bisogno di minutaggio, gli ultimi 10 minuti magari ti può partire in contropiede, ma anche lo stesso Almqvist. E invece Ondrejka è rimasto fuori, e Valeri ha giocato soltanto appunto gli ultimi 20 minuti e aspetta che cambi il meno possibile, ecco.
Eh sì.
Secondo me è questo, è dovuto a questo, perché basta veramente un attimo, certe volte a me ha colpito moltissimo cioè, colpito moltissimo, si fa per dire. La seconda rete del Pisa di ieri sera è bastata una minima
sì.
titubanza del nostro amico Woyo Koulibaly e il Pisa si è inventato un gol pazzesco per come è nato e anche lì Koulibaly era entrato al secondo tempo perché evidentemente Grosso voleva più spinta sulla fascia destra, non avrebbe demeritato se non fosse che proprio lui per eccesso di confidenza, per mancata concentrazione, ha dato il là all'azione del gol del Pisa, che poteva essere, poi dopo il Sassuolo è riuscito a pareggiare, però il nuovo entrato non sempre entra subito
in
partita.
Questo è da considerare.
E quindi può anche darsi che sia questo.
Sì.
Vedremo poi del proseguo se invece è una tendenza proprio sua o se invece è dovuto al momento.
Allora, restiamo sull'aspetto tattico, ti leggo due messaggi. Col senno di poi mi sembra palese che questa abbia fatto il massimo con quello che aveva a disposizione. Non continuerei con Cutrone e Pellegrini insieme, perché a parte la doppia possibilità di pungere, i due non si cercano mai. Poi in realtà l'azione, quella che Cutrone si trascina il pallone oltre nel fondo, veniva da un bel servizio in profondità proprio di Pellegrino. Invece, ti riassumo il concetto di prima di Chicco, che sostiene che il 3-5-2 di questa è un po' statico, come dire, da pareggio. Visto che è il primo anno che abbiamo abbondanza di centrocampisti, che possono fare anche ruoli offensivi, non sarebbe il caso di provare un 3-4-2-1, magari per alzare un po' il baricentro e sollecitare meno la difesa? E poi viene fatto il paragone con Roma, dicendo appunto che Gasperini è un mago nell'alternare i giocatori, e insomma consiglia di copiare il modulo di Gasperini. Ecco, ti chiedo se questo 3-4-2-1 possa essere la soluzione del Parma, magari sfruttando anche i tanti centrocampisti in rosa.
Sì, potrebbe essere una soluzione, però il 3-4-2-1 secondo me prevederebbe che i due, nessuno, allora l'uno è Pellegrino, ok, i due dovrebbero essere, uno sicuramente Bernabé e l'altro eventualmente
Ondrejka
o Cutrone, perché il discorso poi del 3-4-2-1 è che se sulle fasce, cioè i quarti, diciamo così, di centrocampo, devono essere due uomini di fascia, in questo momento sarebbero Bricchi e Valeri, tu di centrocampisti centrali hai Keita e Sorensen, quindi Bernabé ci deve essere, se non è con loro deve stare davanti a loro, quindi il 3-4-2-1 deve prevedere Bernabé come sottopunta. Allora se ne può parlare, però non è che per far giocare il 3-4-1-2 rinunci agli uomini di fascia.
Sì. E invece su Pellegrino e Cutrone, tornando appunto all'attacco.
Su Pellegrino e Cutrone, allora, è vero, io pensavo che fossero una coppia che poteva sortire, i fatti stanno dicendo di no. Però io stravedo per Cutrone, nel senso che apprezzo molto il suo sbatti. Cioè, raramente si vedono giocatori d'attacco offensivi che si sacrificano come sta facendo lui in questo momento. Domenica ha sbagliato un gol, è stato un errore tra virgolette grave, però insomma, può capitare a chiunque di sbagliare un gol. Io non li vedo incompatibili, sicuramente sono due prime punte e tra i due quello che si muove di più, che crea più spazio, è Cutrone, quindi è giusto che sia lui a girare al largo. Se l'alternativa deve essere Cutrone o Ondrejka, dipende allora dalle partite. Se invece si potessero far giocare tutti insieme, io ho sentito anche dire, ma Cutrone, come ha fatto con l'Atalanta, è il classico giocatore che entra e magari ti risolve la partita da subentrante. Sì, però tutto il lavoro che fa lui anche in fase difensiva è importante. Quindi io...
Ho visto anche pagelle discordanti, perché chiaramente se fossero stati valutati soltanto quell'azione che ha sbagliato sarebbe stata un'insufficienza, molti invece hanno detto 6 proprio per il lavoro sporco che ha fatto al servizio della squadra.
Ma ci sta anche che la sua pagella a Verona sia 5,5, sì, sì. Ma è comunque un giocatore molto utile. Io ai giocatori che corrono rinuncio malvolentieri. Adesso finalmente si è messo a giocare bene Sorensen, che è uno del quale si diceva che allora, ma che vada a fare la maratona, no? Se scorre e basta. Dopo la partita di Verona io penso che si sia capito, e mi ci metto anch'io tra questi, che probabilmente era una questione di ambientamento, di timidezza, di non capire bene dove era finito, perché le prime partite obiettivamente non lo si poteva giudicare positivamente. Se il Sorensen è quello di Verona, ma anche già col Milan aveva fatto vedere dei progressi, i giocatori che corrono sono assolutamente fondamentali. Quindi più hai giocatori di corsa, meglio è. Poi può darsi che Pellegrino faccia più gol senza Cutrone. Io comunque non sono... contento del rendimento di Cutrone, anzi mi piacerebbe che fosse riuscito a fare almeno un altro gollettino oltre a quello con l'Atalanta, ma arriverà, perché comunque la porta la vede.
Sì, ci scrive anche Davidone, è vero, Cutrone sacrifica come un matto, avanti Andrea, poi vediamo come sbaglia, poveretto è spompato quando arriva là davanti, anche lui siccome non ha voluto rischiare un Drake e Ristagno al rientro da un infortunio. Francesco, grazie per essere stato con noi, un abbraccio
e
buon pomeriggio.
Ciao a tutti e forza Parma.
Grazie. E poi ci scrive anche un nostro radioascoltatore, esempio Troilo a Genova, Filo, qui riferimento a non sempre chi entra in campo riesce poi a ambientarsi, incidere subito sulla partita. Ai noi, Troilo è entrato e ha provocato un rigore che poi soltanto la parata di Suzuki ha evitato una sconfitta che sarebbe stata molto dolorosa a Genova. Troilo che però, dobbiamo dirlo, ha ripagato la fiducia della società con due ottime prestazioni, sia nel secondo tempo col Milan che poi quella di Verona, dove è stato uno dei migliori in campo. Ma noi ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333 9200 170. Stavamo introducendo l'argomento della difesa e chi di difensori se ne intende è insomma il grande ex crociato Luigi Apolloni. Ciao Gigi, ben ritrovato.
Sì, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Gigi, ci chiedevano, prima parlavamo insomma di Corvi, della Porta, adesso ci concentriamo sulla difesa. E allora spiccate due prove, no? A Verona, quelle di Troilo e quelle di Valenti. Mi concentrerei prima su Mariano Troilo, che insomma, è stato preso a società come erede designato di Giovanni Leoni, insomma è stata investita anche una cifra importante. Allora Gigi, dall'alto a tua esperienza come difensore, ti chiedo un giudizio sulla prova di Troilo e delle prospettive che può avere questo ragazzo argentino.
Ma allora innanzitutto ha fatto veramente una prova, come hai detto te, per l'acquisto che è stato fatto importante, nel senso che è stato una sicurezza dietro, e man mano che andava la partita è cresciuto, ha dato stabilità, perlomeno dietro, dopo anche la mancanza di un altro giocatore importante che ritengo bravo, che è Circati. Però ecco, tutto complessivamente è un ragazzo che sta crescendo dopo Genova, che non ha fatto proprio benissimo, però comunque sta crescendo, e devo dire che in prospettiva è uno dei difensori che il Parma, su cui il Parma può contare.
Eh sì, infatti guarda, ci scrive, sì, adesso poi ci scrive Ettore, bisogna valutare il giocatore per tutto quello che fa, se vanno tutte le azioni. Sorensen fin dalla prima partita, se osservate bene, oltre a correre è l'unico centrocampista che spesso si inserisce in area, vedrete che qualche gol lo farà. Allora introduco anche l'argomento di Sorensen, più in generale dei neoacquisti, Gigi, perché è ovvio che parliamo di molti ragazzi giovani alla loro prima esperienza nel campionato italiano, e quindi insomma un minimo di periodo ambientamento bisogna concederglielo. Poi insomma la prova di domenica ha confermato che su qualche acquisto probabilmente, diciamo sottovoce, il Parma ci ha visto bene.
Devo dire che il Parma non ha mai sbagliato sotto quel punto di vista lì. Devo dire che gli addetti ai lavori, dai vari direttori sportivi che poi si sono succeduti, comunque fino a Cherubini adesso, secondo me hanno fatto degli acquisti mirati di prospettiva con giocatori bravi. Vedi, quando si inseriscono all'interno di una squadra, di una città prima, di una società, di una squadra, col contesto dell'allenatore che comunque ti dà le indicazioni su come giocare, quello che devi fare, possono nascere dei problemi di ambientamento, che sono quelli che in alcuni ragazzi, cioè chi si inserisce prima, chi ha bisogno di tempo. Sotto quel punto di vista lì Parma, ecco, ha le prospettive per dare il tempo ai ragazzi di inserirsi, di maturare e poi di venire fuori. Io parlo personalmente, perché quando arrivai a Parma all'inizio non feci bene, nel senso che era un ragazzo di prospettiva su cui il Parma puntò diversi soldini, e però il primo anno, perlomeno la prima stagione, non fu per me esaltante, anzi venivo da problemi fisici, ma al di là di quello dovevo ambientarmi. È quello che deve fare anche, che può accadere anche nei giocatori che il Parma va a acquistare, che va a inserire in un contesto, ripeto, che è una squadra che, ripeto, ti permette, una città che ti permette di crescere, di sbagliare, anche se poi c'è qualche mugugno, però queste prospettive che dà il Parma dà l'opportunità appunto a giocatori come può essere Troilo, o comunque come altri, di crescere, maturare e poi di inserirsi in un contesto del campionato italiano, che poi possono venire, come è successo. Parma insomma insegna che sono venuti fuori giocatori importanti che hanno calcato e che calcano campionati, vedi Leoni in Inghilterra, anche se purtroppo ha avuto questo grave infortunio, però comunque tanti altri che hanno segnato, cioè che hanno tenuto alto il nome del Parma Calcio come periodo perlomeno di crescita.
Eh sì, ti porto i saluti del tuo grande, il nostro grande amico Luca, immancabile.
Grande Luca, ciao Luca!
Saluto di Luca, di Gigi Apolloni per Luca. Poi, Davidone, per Troilo sono molto contento perché finalmente posso metterlo su al fantacalcio, ma parlavamo di Troilo, accanto a Troilo sta davvero impressionando per personalità, carattere, determinazione, grinta, un giocatore che forse sta raggiungendo la sua piena maturità, che è Lautaro Valenti. Allora Gigi, ti chiedo anche un giudizio su Lautaro Valenti, che al netto di qualche infortunio qua e là, però dalla gestione Chivu ad oggi, Empoli a parte, dove insomma rimediò un'espulsione evitabilissima, si sta davvero confermando su ottimi livelli.
Allora, per quanto riguarda Lautaro, è stato molto criticato, non è stato mandato molto più, cioè ho sentito magari anche in tribuna, come ha detto prima, un ragazzo, un giocatore che è un ragazzo, insomma, bisogna dargli l'opportunità di inserirsi e di maturare. La Toro Valente secondo me sta facendo una crescita, un percorso secondo me giusto, anche se poi non è più giovanissimo perché comunque ha 26 anni, sì, anche se è giovane. Però comunque è un giocatore che sta dando una grossa mano. Poi è anche un giocatore importante proprio negli schemi di questa, perché da una sua giocata, che è quella del suo laterale, si sfrutta. No, beh, quello è uno schema che secondo me è giusto sfruttare, visto che ha le capacità di arrivare con la rimessa laterale dentro l'area, e poi già in altre occasioni sono stati pericolosi. Domenica addirittura è stato fatto gol. Quindi io penso che anche Lautaro Valenti sta facendo questo percorso e sta maturando, magari ci ha avuto un po' più di tempo, però si sta inserendo sempre più in quello che è lo schema e quello che è l'idea di questa.
Eh sì, infatti ci scriveva Davidone: Lautaro Valenti un ottimo crossatore, un toccasana per Pellegrino, quindi insomma decisivo nei gol. Ricordiamo che già a Roma la rete, poi inutile di Cercati, nacque proprio da una rimessa lunga gittata, catapulta di Lautaro Valenti. Mark,
è diventata, adesso sono convinto che le difese cominceranno ad avere un po' la dente dritte, perché insomma già ma a parte che secondo me dopo la prima volta le difese avversarie, visto che i mezzi che ci sono e lo studio che hanno nelle squadre avversarie, nei particolari e nei singoli giocatori, penso che Valenti è stato già tra virgolette, però finché si riesce a sfruttare si sfrutta bene, e poi con le capacità che secondo me ha Pellegrino, perché è veramente bravo, bravo di testa, è un punto di forza da sfruttare, è una situazione da sfruttare e che il Parma sfrutta poi anche bene.
Ti faccio una domanda, pensavo che domenica uno spazio anche piccolo Cremaschi potesse averlo, invece il nostro mister cambia poco, mistero, questo è Marco. Allora devo fare da tecnico, no? Innanzitutto, se tu eri uno che ama cambiare, poi mi dirai dipende dalle circostanze, però insomma si è parlato un po' dei cambi un po' tardivi di Carlos Cuesta, poi ha vinto e ovviamente ha avuto ragione lui, però in questi casi insomma forse cambiare tanto per non era
ma
il caso.
L'allenatore è un mestiere difficilissimo perché comunque tutti siamo allenatori, da fuori dal campo è troppo facile. Lui ha in mano la squadra, la vede settimanalmente, quotidianamente, parla con loro, li vede gli allenamenti, quindi ha diciamo il termometro della situazione sotto mano, e poi magari all'interno della squadra magari ha delle idee e possono cambiare nell'evoluzione della partita. Il fatto che comunque non gli è stato dato opportunità a Cremaschi, io penso che è un ragazzo giovane che si sta maturando, sta inserendo gli allenamenti e sta inserendo in un contesto di squadra. Prima o poi sicuramente questa, avendo a disposizione per le qualità che ha, lo utilizzerà. È che gli va dato tempo e che soprattutto va visto in un contesto magari dove questa in questo momento magari contro il Verona non l'ha visto pronto per poter dare una mano, visto che la squadra insomma anche se è stata brava a contenere il Verona, perché ritengo che ha fatto una grandissima partita al Parma contro una squadra che io ritengo una delle squadre che ho visto giocare meglio in Serie A, che si mangia tanti gol. Orban e Giovane, sì, esatto, sono due attaccanti noiosi, e devo dire che domenica non hanno fatto bene grazie anche alla difesa del Parma, e anche bisogna anche elogiare anche il portiere, perché comunque Cordi per la prima partita è entrato senza mostrare nessuna emozione, con freddezza guidato i compagni, quindi va dato merito anche a questo, ma in tutto è la squadra, perché poi comunque bisogna vedere il lavoro di Pellegrino e di Cotrone, che veramente fanno un lavoro straordinario per la squadra in fase difensiva, sono i primi difensori e facendo così permettono magari di arrivare meno palloni difficili per i centrocampisti e poi successivamente per i difensori del portiere.
Sì, ti faccio fare due tuffi nel passato. Allora, ieri Sandro a Bar Sport paragonava diciamo l'esordio in Serie A di Corvi a il collegamento c'era Massimo Susic, che sapeva di doverti sostituire nella finale di ritorno di Coppa UEFA nel 95 a San Siro, fu avvisato da Scala subito dopo la conclusione della gara d'andata e lui ebbe quelle due settimane di tempo per prepararsi anche mentalmente. Poi anche Susic, dobbiamo dirlo, al pari di Corvi fece una grandissima partita, me lo puoi confermare tu che l'avevi seguito?
Massimo è stato un grande giocatore, è stato uno dei cardini, è stato un punto di riferimento l'anno della promozione della BLA, insieme a me, insieme a Minotti, formavamo poi con Donati e con Gambaro, formavamo la fase dei difensori, e devo dire che Massimo è stato sempre uno affidabilissimo, anzi io in coppia con lui, arriviamo insieme nell'87 ai tempi di Zeman, devo dire che mi sono trovato sempre bene, quindi a volte l'affiatamento che nasce nei reparti, nelle coppie dei giocatori è fondamentale proprio per creare i presupposti di formare una squadra.
E poi mi chiedono, ciao Gigi, ti ricordi la spizzicata di cuori sul primo palo da calcio d'angolo a proposito di schemi in zona offensiva?
Ma vedi, quelle sono cose che facevamo in allenamento e presumo che questa lo faccia anche attraverso quello schema di Valenti o comunque quello che può essere le giocate che si cercano per mettere in difficoltà le squadre avversarie. Mi è capitato diverse volte che Cuoghi ha permesso a Minotti, a tanti, di fare gol, ecco.
Questo è sicuramente bello. Allora, ovviamente adesso ti faccio vestire i panni di commentatore televisivo. Ricordiamo Gigi Apolloni, Prime Time Serie A, ogni venerdì sera su Radio TV Serie A a partire dalle 20:30. Allora, ci chiede un nostro radioascoltatore ci sono tanti risultati strani dovuti a un appiattimento verso il basso del nostro campionato. Secondo me sì, ti chiedo questo, ecco, analizzando anche l'ultima giornata.
Sì, ha toccato un punto, cioè il punto vero del campionato italiano. È un campionato avvincente, c'è qualche giocatore di quella, però si è livellato leggermente in basso, perché comunque tutte le squadre possono mettere in difficoltà. Vedete, il Milan ha vinto contro l'Inter, però ha avuto difficoltà, perso con la Cremonese, col Pisa ha fatto fatica a rimediare, col Parma poteva rischiare di perderla, anche se poi ha avuto l'occasione per vincerla. Poi va a vincere contro l'Inter, va a vincere contro la Roma, va a vincere contro la Juventus, sono squadre che in questo momento qui il livello non è altissimo, però è avvincente. Comunque si vedono delle giocate belle. Io sottolineo anche in questo momento il Bologna, che sta facendo veramente un gran campionato con Italiano, che è uno dei migliori allenatori che ci sono in questo momento. Però comunque il livello lo fa notare la classifica, che non è altissima, cioè nel senso che c'è tra l'ultima che è il Verona, che c'ha 12 punti e l'altra c'è una 27 che è la Roma, c'è tanto, però comunque vai a vedere le distanze tra il Parma che ne ha 11 e la sesta che è Como che ce n'ha 21, quindi c'è soltanto 10 punti che poi con i 3 punti si possono rimediare.
Allora Gianni ci scrive: saluto caramente Gigi e anch'io dico che il tempo è galantuomo per quanto riguarda i nuovi. Forza Parma. Abbiamo una domanda per te da Italo: che ne pensa Polloni di Lovic? Può riprendersi? Detto che Verona ha fatto la sua onesta partita.
No, ma Lovic ha fatto una buona gara contro il Verona. Secondo me è un giocatore, ripeto, bisogna guardare il contesto, bisogna guardare anche gli avversari che uno ha di fronte, bisogna vedere lo stato di forma, ci sono tante componenti. Lui vedi, una cosa che ho notato nei giocatori del Parma è che quando vestono la maglia del Parma, con questa li vedo che sono attivi, che danno tutto quello che hanno. L'unica partita che mi ha, sotto quel punto di vista, mi ha impressionato negativamente è stata quella con Lecce. Ma non tanto perché ha perso, proprio l'atteggiamento che ha avuto con una squadra che non è che ha fatto una gara, ha sfruttato a pieno il cross, che poi è stato un errore tra i difensori e il portiere. Però comunque le altre partite che ho visto, l'ho vista sempre una squadra che non molla, che segue un po', è entrata un po' nella testa di questa, ecco. Secondo me questa ha trasmesso tantissimo, ha capito bene com'è calcio italiano, perché prettamente lui sta curando molto la fase difensiva, sì. E dovrà chiaramente adesso pian piano, questo è il tempo, ci vuole, inserendo i giocatori o comunque vedendo le caratteristiche che hanno attraverso le partite, magari curare anche l'aspetto offensivo, che è importante proprio per vincere poi le gare.
Eh sì, allora l'ultima, Gigi, chiudiamo con il debutto delle Parma Legends, prima partita ufficiale domenica a Lione, ore 16, per i 75 anni del club transalpino. Allora, intanto sei pronto a marcare Guvu, se no non è proprio...
No, guarda, non so pronto.
Adesso ti chiedo questo. Beh, insomma, tu insomma da anni fai parte della squadra, insomma, che ricordiamo il presidente Paolo Benecchi. Poi, insomma, domenica... sappiamo che insomma ci sono dietro tanti risvolti anche di stampo, soprattutto di stampo di solidarietà e beneficenza, però è bello al di là di tutto che insomma vi ritroviate a distanza di anni, insomma, conferma di che eravate un gruppo unito e lo rimarrete. Poi insomma domenica c'è questo a tutti gli effetti il debutto ufficiale delle Parma Legends.
Abbiamo fatto un predebutto giovedì scorso a Cesena contro altri ex, tra cui Massimo Agostini, che era un ex del Parma anche, oltre che del Cesena. Poi c'era Alessandro Bianchi, c'era Ruggero Rizzitelli, insomma c'erano diversi giocatori ex del Cesena, e siamo andati lì con Melli, con Pizzi, con Gian De Biagi, con Zé Maria, con Ballotta. Abbiamo fatto questo preesordio. Questo di Lione diventa un po' più impegnativo, perché mentre contro il Cesena abbiamo giocato un campo di calcetto, lì il campo sarà un po' più grande, quindi le forze, ecco, noi ci portiamo forze importanti, perché viene Zaccardo, viene Gagliolo, Jacoponi, Savi, vengono tutti i giocatori, Giorgino, vengono tutti i giocatori che Zaccardo, come detto, che vengono, che hanno sicuramente Martinez, che hanno più freschezza rispetto a noi.
Sì, allora speriamo bene di tenere alto l'onore del Parma in Europa, come insomma avete fatto voi per anni nel periodo d'oro con
no, l'importante io penso che sia una cosa che è sempre stata una prerogativa nostra prima che si chiudesse Parma Legend. Noi facciamo le partite intorno qui Parma, o andavamo anche fuori Parma, e tutto quello che veniva fatto per beneficenza. Qualche situazione di difficoltà, noi eravamo lì pronti, senza nessuno scopo di lucro, niente, assolutamente. Noi l'obiettivo nostro è quello di, visto che abbiamo avuto la fortuna di fare un mestiere dove ci siamo divertiti, abbiamo messo via qualche soldino, l'aiutare, secondo me, le persone che sono in difficoltà, o comunque anche quegli enti che hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di solidarietà. Noi siamo lì pronti, come lo facevamo anche quando giocavamo, perché parlo dei tempi di Scala, perché proprio andavamo nelle associazioni, come anche all'ospedale pediatrico, cioè le multe che Scala ci faceva, o comunque
quelle che a Spina non si mangiava,
quelle che a Spina non si mangiava, o che i pesi di Melli, Osio e Brolin, che erano quelli che sostenevano i ritardi di Zola, perché anche Zola erano ritardatari. Quei soldi lì, insomma, con affetto li venivano devoluti in beneficenza per aiutare appunto queste associazioni.
Eh sì, davvero un bel Parma dentro e fuori dal campo. Ricordiamo che poi in panchina allo stadio Groupama ci sarà anche Nevio Scala.
Anche il Mister Scala.
Allora c'è Scala, quindi grande Nevio. Grazie Gigi, in bocca al lupo per domenica e buon pomeriggio. Ciao Gigi.
Grazie a voi, ciao, arrivederci.
Ciao, grazie Gigi Apolloni, noi ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ultime notizie, alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie, alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Si dice che ogni sorpresa insegni più di 1000 consigli, ma a novembre il nostro consiglio è di approfittare di una bella sorpresa. Dacia Spring, da 3.900 euro con incentivi statali pari a 11.000 euro e 3.300 euro di vantaggi Dacia. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino ad esaurimento scorte, in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in Tribuna, diamo subito il benvenuto al nostro terzo ospite, che è super tifoso crociato, Andrea Cagnin. Ben ritrovato, Cagno.
Ciao Marco, ciao, buona giornata a tutti.
Allora, prima eravamo al telefono con un grande difensore, adesso passiamo all'attacco, il bomber d'aria Andrea Cagnin, che insomma ha fatto tremare i campi della provincia di Parma, partendo dal presupposto che allora, possiamo dirlo, e ripresenta anche tu alla cena di mercoledì scorso al Castello di Felino, cena del Parma Club Traversetolo, Paolo Benecchi porta bene, perché i due ospiti erano Sorensen e Pellegrino, due tra i migliori in campo, insomma, Pellegrino doppietta a Verona. Ti chiedo questo, Cagno, un bel risultato, ci voleva.
Più di un brodino, come ho sentito parlare prima, diciamo che ci volevano assolutamente una vittoria in uno scontro diretto che mancava da tanto, contro una squadra che comunque è rimasta bella indietro, e questo ci fa solo che piacere. E poi, insomma, secondo me, dopo il secondo tempo con il Milan, che secondo me ha dato una grossa sicurezza a una squadra giovane come il Parma, un'altra bella prestazione così sicuramente non può che fare bene. Le squadre giovani vivono di questi entusiasmi o magari anche di depressioni improvvise, quindi quando i risultati arrivano sicuramente ci si fa del bene.
E poi ti chiedo, da attaccante, un giudizio, un commento anche su Matteo Pellegrino, soprattutto per capire quali e quanti possibili margini di miglioramento abbia, perché insomma è un giocatore che sa essere totale.
Assolutamente, assolutamente. Lui è veramente un centravanti che al giorno d'oggi è abbastanza difficile trovare. Tra l'altro io ho visto anche un sacco di lotte a centrocampo per far salire la squadra, e difficilmente perde i contrasti anche con due difensori addosso, e riesce a far salire la squadra in maniera incredibile. Quindi è un centravanti che adoro, un po' come mi sono sempre piaciuti, come mi ispiravo io, però al di là di quello è anche un ragazzo secondo me umile, che a detta di tutti ha tanta voglia di migliorare, un professionista incredibile, quindi secondo me ha ancora tanti margini di miglioramento.
Eh sì, e poi adesso il Parma recupera i pezzi, e quindi ti chiedo, secondo te, da qua a poche settimane, quale potrebbe essere l'assetto del Parma e eventualmente gli interpreti che potranno poi essere protagonisti sul terreno di gioco?
Allora, con tutto il rispetto per Cutrone, che comunque si danna sempre tantissimo e dà una mano sicuramente alla squadra, però magari facendo riposare un po' lui e mettere qualcuno come Andrea o Ristagno vicino a Pellegrino, secondo me potrebbe essere un modo per renderci anche un po' più imprevedibili. Io penso che Cutrone magari meriti un po' di riposo, dato che ha tirato il carretto anche in un ruolo non suo, quindi io proverei Ondrej, che adesso non so le sue condizioni fisiche, ovviamente come dicono tutti non bisogna dargli troppe responsabilità almeno all'inizio, e io sto apprezzando anche molto il fatto che questa li stia gestendo molto bene anche i rientri, perché comunque a volte fare una cavolata per affrontare un rientro magari te lo trovi fuori ancora per un po'.
Eh sì, e poi c'è da dire che gli esami non finiscono mai. Il Parma è tornato a vincere uno scontro diretto a distanza di 11 mesi dall'ultimo, fu quello col Monza in casa al Tardini, ricordiamo, deciso dal colpo di testa di Valente al 98esimo. Adesso secondo esame nel giro di 6 giorni, trovare continuità, perché poi insomma spesso il Parma in passato ci ha abituato a buone partite poi seguite da un risultato negativo. Allora ti chiedo cosa servirà contro l'Udinese. Allora, intanto ti chiedo se secondo te è uno scontro diretto, siccome se ne parlava proprio in principio di trasmissione, e poi ti chiedo appunto cosa serve adesso al Parma per finalmente acquisire continuità e tenere a distanza la zona calda.
Allora, io credo sinceramente che l'Udinese non faccia parte delle pretendenti alla retrocessione. Credo che le pretendenti siano altre, quelle che sono sotto di noi oppure lì vicino. La Cremonese stessa sicuramente rientrerà, e io sono abbastanza convinto che arriverà dopo di noi alla fine del campionato, però l'Udinese secondo me ha quel qualcosa in più, non forse come l'anno scorso, ma comunque si dovrebbe salvare in maniera molto più tranquilla. Loro sono molto fisici, lo sappiamo, quindi cercare magari non di vabbè, in difesa secondo me noi con Valenti e Troilo, insomma, la fisicità ce l'abbiamo, quindi non abbiamo problemi. Magari creare un po' di imprevedibilità e farli correre un po' più del solito e non accettare solo degli scontri fisici che probabilmente ci vedrebbero perdere. Quindi adesso lì ci sono dei signori allenatori che stanno studiando la partita, quindi non posso dargli consigli io, però io credo anche che adesso la dico così, un pareggino a me non dispiacerebbe mica, perché tante volte noi vogliamo vincerle tutte, no? Però alla fine del campionato contano anche i pareggi. Penso solo a se avessimo pareggiato in casa con Lecce invece di perdere, quindi la mia impressione è quella dei piccoli passi, soprattutto per una squadra che si deve salvare come il Parma. Poi se vinciamo meglio.
Sì. E allora promuoviamo la politica dei piccoli passi di Andrea Cagnin. Grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio, Cagno.
Grazie Marco, forza Parma sempre.
Sempre forza Parma. Allora ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.